Buona giornata. Cosa fai di belli oggi?
Mi zappo le fave e mi sento il secondo ceppo di Carogna Virus su Radio Neanderthal.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Neanderthal. Benvenuti ad una nuova puntata del secondo ceppo di Carogna Virus. Cominceremo la puntata di oggi leggendo la seconda parte dell'articolo comparso su sciroccomadonie.noblogs.org dal titolo Di razzismo strutturale, mafia e colonialismo interno, di nuovo da sud. Buon ascolto.
Tornando a noi, se si abbraccia uno sguardo autonomo dallo Stato, ci si può chiedere: le mafie esistono ancora come entità distinte da altri gruppi di capitale e di potere? Che senso ed utilità ha una simile categoria in uno scenario di moltiplicazione delle complessità della dinamica con cui i capitali permeano i territori, cambiando velocemente forma e assetto giuridico, rendendo impossibile la distinzione tra piano legale e illegale di messa a profitto? Dal punto di vista della presa del concetto non ha molto senso e cominciano a rendersene conto anche alcuni ricercatori che denunciano il rischio della subalternità, quando non coincidenza, di sguardo rispetto alle figure della repressione, forze dell'ordine, giudici, eccetera. Chissà se Saviano si è mai posto queste domande. Si tratta, dal canto nostro, di fare un salto fuori dal cerchio magico del mito, del pensiero liberale o marxista, sicuramente progressista, che inquadrano le cosiddette mafie come qualcosa di totalmente altro rispetto allo sviluppo, normale e giusto da paese civile, della organizzazione capitalistica. C'è ovviamente un certo disagio a nominare un concetto altamente sfuggente come mafia. Si ha la sensazione costante di trovarsi di fronte a una parola senza idee o con idee prive di realtà. Ci è necessario quindi uno sguardo complesso che sappia intersecare critica dell'idea di mafia e analisi materialistica della storia del capitalismo italiano. Un percorso scosceso perché arritroso e perché basato sul rifiuto di esempi e fondamenti teorici che accolgono, ritenendoli neutrali, sguardi che provengono dall'apparato statuale. Sguardi e teorie che negli ultimi decenni hanno saturato, colonizzandolo, questo campo di analisi, complice una certa riluttanza tra i sovversivi ad occuparsi degli stessi argomenti che relegano così il rifiuto di quei discorsi al solo piano istintivo. Nel prossimo paragrafo una domanda rimarrà implicita. Come a fare da fondo musicale, la mafia esiste, è esistita, davvero, come soggetto distinto della dinamica capitalistica? Coppola e cappello a cilindro sul capitale italiano. Partiamo dal piano delle idee, o meglio dell'ideologia, che l'idea di mafia sia intimamente permeata di ideologia spettacolare è dimostrato dal vasto campionario di immagini che immediatamente la parola evoca. Coppola, Lupara, Marlon Brando. La mafia rischia quindi di essere una parola senza idee, ma molto ricca di icone. Il potenziale comunicativo e di profitto che il capitale spettacolare ha carpito del mito mafioso, che esso stesso ha contribuito a creare, ci dice qualcosa della sua contiguità con i valori dominanti. L'impresa mafiosa è infatti un'impresa capitalistica a tutti gli effetti, basata sul perseguimento degli stessi valori della borghesia: profitto, accumulazione, dominanza, ma con i mezzi tipici di una classe svantaggiata che basa sulla violenza il suo capitale originario. Tutto perfettamente normale. Come l'eroina nei quartieri neri d'America e nei quartieri delle classi pericolose dell'Italia anni 70 è servita a spezzare la base solidale delle generazioni rivoluzionarie. Così questa ideologia circola nei quartieri del sud, fatta di serie TV, di miti mediatici e cantanti neomelodici, a spezzare, in una prevenzione continua, possibilità ribelli e rivoluzionarie. Sebbene sia una fascia di consumo culturale diversa da quella a cui si rivolge Gomorra, la serie, La classe media di sinistra e democratica, che legge Saviano o dalla Chiesa, Nando, figlio del massacratore di compagni, che si scandalizza per la scarsa qualità del ciarpame culturale dato in pasto ai poveri, che non si educano così i valori della legalità, condivide la stessa idea di fondo del fenomeno. Ma questa, tra il cattivo siciliano con la coppola e il buon capitalista, possibilmente del nord e col cappello a cilindro, è la dialettica della colonizzazione, falsa sul piano storico-materiale, fuorviante sul piano etico, figlia della logica liberale applicata alla geografia dello sviluppo che predica che ogni territorio ha quello che si merita. Possiamo individuare un committente politico originaria di questa visione, il PC Togliattiano. Le ragioni della presa che questo partito ha avuto sulle masse del Sud, che lo vedevano come il padre che li avrebbe condotti alla salvezza, era basata su queste premesse e promesse. Qui c'è la mafia che rallenta lo sviluppo economico e tanti devono emigrare, ma se ci votate e quindi deponete le armi della lotta rivoluzionaria e ci darete il potere, reprimeremo la mafia e convinceremo la borghesia buona e democratica a creare lo sviluppo per il Sud. Due finzioni in una. Quella di una borghesia italiana disposta al compromesso con le classi subalterne e quella di un antagonismo tra le cosiddette mafie e grande capitale, legale, perché mai distinguo nei fatti dello Stato e dal suo supporto. Nei fatti, una collaborazione senza fine. Se guardiamo senza lenti ideologiche lo sviluppo capitalistico italiano nelle varie fasi, ci accorgiamo che il ricorso delle classi dominanti è stato a pratiche e quindi soggetti illegali è stato una costante. Un capitale a forte ritardo di sviluppo tecnico e produttivo rispetto ai competitori europei, con un periodo di sviluppo più lungo alle spalle, foraggiato dal colonialismo in Africa, e, quindi, con difficoltà croniche di valorizzazione e scarso margine di profitto, ha normalmente fatto affidamento su soggetti senza responsabilità pubbliche né politiche per contrarre con la violenza i costi di produzione. In quest'ottica vanno inquadrati i momenti di conflitto culminati con la nascita dei fasci siciliani, crisi dei prezzi dei prodotti agricoli da risolvere con la contrazione del costo del lavoro, come durante le occupazioni delle terre del secondo dopoguerra. Anche in quel caso il massacro dei ribelli ha visto operare spalla a spalla polizia, esercito e mafia. Così non poteva non essere, dalla visuale di chi doveva salvare Stato e capitale. L'epoca repubblicana si è aperta con l'eccidio dei proletari in lotta nel Sud, a battezzare la nascita del New Deal, attrazione americana che poteva contare su una rete di supporto mafiosa ben ramificata, e a ricordare che nel nuovo assetto politico e sociale non c'era spazio per aspirazioni libertarie o anche solo di miglioramento materiale. La struttura politica ed economica sorta con la Repubblica vedeva l'internità di soggetti che adesso verrebbero definiti mafiosi, ma che facevano semplicemente parte del blocco reazionario e conservatore del potere. È solo l'ideologia di sinistra del doppio Stato o dello Stato ostaggio di torbidi interessi regressivi da liberare che ha creato confusione, rinuncia alla lotta, sfiducia, senso di stordimento e tradimento tra gli oppressi. Un'eredità con cui ci troviamo a fare i conti tuttora.
E ora, come non inquadrare l'espandersi delle terre dei fuochi, lo spuntare come funghi di inceneritori e impianti di biomassa, inceneritori dal nome Green, la svendita dei territori e della salute delle popolazioni da parte dei governi regionali per nuove discariche, il traffico illegale dei rifiuti speciali, come un servizio variegato e organico reso dalle aziende del nord capitalistico per contrarre i costi, particolarmente alti per via legale, di smaltimento delle scorie industriali? E alla stessa logica risponde la colonizzazione dell'industria energetica, fatta di devastazione dell'ambiente e del paesaggio, di spiantamenti di uliveti secolari, di confische mano militari, di terreni agricoli per produrre energia a basso costo per il nord industriale, ad alto costo per le popolazioni del sud. Abbiamo quindi dei fenomeni sociali, economici e politici chiari, interpretati con una cornice sospetta. Alcuni territori sono stati resi delle colonie, ricorrendo a qualsiasi mezzo necessario. Terrorismo strategista in primis. Per le esigenze strutturali del sistema economico. Il colonialismo e le mafie collegate nascono non per la qualità morale intrinseca delle culture meridionali, ma per ridurre i costi di produzione di alcuni beni necessari e tossici, filiera del petrolio, acciaio, smaltimento dei rifiuti, basi militari, energia, al capitalismo. Cambiare prospettiva fa apparire le mafie per quello che sono, borghesie locali di un sistema coloniale vieppiù globale. Cerniere di trasmissione, quindi, tra interessi capitalistici globali alla ricerca di sbocchi territoriali e territori concreti, che si predispongono così ad accogliere progetti nocivi per l'ambiente e le collettività di abitanti. Il concetto di mafia, però, assorbito e tenuto in vita forzosamente dal sistema di potere, continua a produrre comunque dei risultati concreti, a prescindere dalla reale esistenza del soggetto a cui si riferisce. Innanzitutto, la legittimazione della presenza costante e massiccia dell'apparato repressivo, delle polizie e dell'esercito in alcune regioni, Sicilia, Campania, Calabria soprattutto. Sappiamo come ogni apparato di potere, una volta messo in piedi, procura da sé le cause della propria perpetuazione. Periodiche ondate repressive che fino a un decennio fa erano criticabili perché colpivano il basso, la manovalanza, o al più il segmento militare delle organizzazioni, con i dirigenti e settori economici legali, ben al sicuro alle protezioni istituzionali e irreprimibili a causa della natura del codice penale, che si aggiorna sempre per reprimere i poveri e i ribelli, mai ovviamente per borghesi e culetti bianchi. Negli ultimi anni, come abbiamo scritto precedentemente, reati di associazione mafiosa appioppati ad effimeri esperimenti extralegali, non dotati di nessuna connessione col potere istituzionale, quindi fuori dalla tipizzazione di mafia che ne fa la storiografia critica del fenomeno. Un effetto importante dello sventolio della bandiera antimafia che lo Stato fa e che ci guarda sempre più spesso come anarchici e anarchiche è la legittimazione morale del reato associativo che ne deriva. Se nel codice penale Rocco lo Stato fascista prevedeva l'uso dell'associazione per aggravare le posizioni di chi voleva sovvertire l'ordine sociale, nel fare ciò sottolineava soltanto l'inimicizia al regime e dunque non costruiva l'immagine dei nemici dello Stato come nemici della società intera e dell'umanità. Con la definizione di mafia e di terrorismo, due concetti legati tanto a livello ideologico quanto operativo repressivo, lo Stato consegue l'obiettivo di diventare etico, con un continuo lavoro di manipolazione della realtà che fa sparire la violenza strutturale del sistema e fa apparire solo quella di chi si oppone o di chi rimane fuori dai recinti dorati della legalità.
guerra sociale, guerra di sguardi e parole, una conclusione. Le regioni meridionali e insulari sono quindi lo spazio di sperimentazione di discorsi e pratiche, in cui i risultati vengono poi esportati divenendo di sistema. Ne consegue che l'ottica dell'anomalia, dell'arretratezza, applicata a queste stesse regioni sia del tutto ingiustificata. Semmai, qui, i rapporti di forza tra le classi, che da lungo tempo vedono lo svantaggio e la rassegnazione di quelle più oppresse, hanno accelerato alcuni processi tipici della governance neoliberista, quel potere di lasciar vivere e lasciar morire che non è certo una novità dell'emergenza Covid-19. Quest'ultima emergenza ha più che altro espresso chiaramente ciò che prima era un tacito assunto delle burocrazie e della ragion tecnica, col rischio di un importante effetto di ulteriore propaganda e di accettazione in basso della logica delle scelte del potere. La fabbricazione della mafia come mito è quindi un tassello particolarmente potente di una più vasta operazione ideologica che tende a naturalizzare l'inferiorità, economica in primis, di alcuni territori. Al contempo rimuove le cause e le responsabilità strutturali e crea quindi un'aura di inferiorità che rinnova ciclicamente il razzismo fondativo contro le popolazioni subalterne. Una presa si esercita tanto sui territori da piegare alle esigenze del profitto, quanto sugli spiriti, sulla mentalità di chi li abita, di chi avrebbe tutti gli interessi a ribellarsi e organizzarsi contro lo Stato centrale e i suoi progetti strategici, e non lo fa per aver accettato lo sguardo che il potere, dall'alto, gli rivolge contro. Una subordinazione che, abbiamo detto, passa dal potere di nominare, dall'uso di parole che hanno in sé una carica repressiva. Per spezzare l'incantesimo di siffatte parole è il desiderio di liberazione che ci spinge a ricercarne altre, che, nel descrivere la realtà, dicano anche dell'immenso desiderio di cambiarla. Per queste ragioni, colonizzazione ci sembra una buona parola perché descrive materialmente il rapporto e gli usi che capitale e Stato fanno dei territori che abitiamo, e perché è un invito alla riscossa degli oppressi, alla ricerca di altri modi di abitare il mondo. Nel nostro scritto precedente battevamo principalmente sulle possibilità rivoluzionarie dischiuse da questa enorme crisi di sistema scatenata da un minuscolo virus. Non c'è modo qui di affrontare l'argomento, ma pensiamo che questa rottura abbia manifestato anche la crisi di visioni, di approcci e posture tra anarchici, che negli ultimi anni, complice la terrificante pace sociale, non davano più sbocchi progettuali di ampio respiro. Pensiamo che anche e soprattutto nell'attuale situazione una contingenza che sembra normalizzarsi, una critica radicale da sud ai progetti che lo Stato e il capitale qui vogliono realizzare, che includa le singole nocività in una prospettiva coloniale, possa dare risultati interessanti. Questa contingenza ci sembra abbia regalato una nuova consapevolezza tra compagni, a prescindere dalle tensioni individuali che ci animano. Che la riflessione sulla costruzione del contesto di vita lotta, di azione e ricezione dei gruppi di compagni e compagne non sia una questione che può essere oltremodo rimandata o, peggio, relegata ad alcune frazioni di movimento considerate poco radicali. I momenti che viviamo e che abbiamo vissuto durante la quarantena ci suggeriscono invece come il farsi spazio nella catastrofe sarà un processo di distruzione e costruzione insieme. Numerose capacità ci sono richieste in questo momento, non ultima, forse, il saper leggere la geografia delle possibilità dei territori che abitiamo. Non è un caso che aree che il capitale ha utilizzato come limoni da spremere, di abitanti innanzitutto, lasciando poco o nulla del suo presunto benessere, appaiano oggi come le più ricche di queste possibilità. Fisiche, disponibilità di terre da prendersi per il sostentamento. Politico-militari, relativa scarsa presenza di sbirri e militari. Sociale e culturale, permanenza di saperi che aprono a possibilità di vita non capitalistiche. Progettualità prima abbozzate hanno l'opportunità ora di muovere i primi passi e di cominciare a parlarsi da zone diverse. Pensiamo che parlare di colonizzazione possa essere un utile stimolo tanto nell'ottica locale di questi percorsi quanto in una prospettiva di memoria dal basso della storia di questo Stato-nazione, costruito sulle centinaia di migliaia di briganti uccisi e quali i suoi usi per quelle situazioni che si occupano di lotta contro il carcere? Concludiamo con una citazione di un libro controverso eppure importante per i temi che abbiamo qui trattato, I dannati della terra di Frantz Fanon. La decolonizzazione non passa mai inosservata, poiché poggia sull'essere, modifica essenzialmente l'essere, trasforma spettatori colpiti di inessenzialità in attori privilegiati, colti in modo quasi grandioso dal fascio della storia. Introduce nell'essere un ritmo suo, portato dai nuovi uomini, un nuovo linguaggio, una nuova umanità. La decolonizzazione è veramente creazione di uomini nuovi. Ma tale creazione non riceve legittimazione da alcuna potenza soprannaturale. La cosa colonizzata diventa uomo nel processo stesso attraverso cui si libera. La decolonizzazione implica dunque un'integrale messa in discussione della situazione coloniale. Il mondo coloniale è un mondo diviso in due. Lo spartiacque, il confine, è indicato dalle caserme e dai commissariati di polizia. Nei paesi capitalisti, tra lo sfruttato e il potere, si frappone una caterva di professori di morale, di consiglieri, di disorientatori. Nelle regioni coloniali, invece, il gendarme e il soldato, con la loro presenza immediata, i loro interventi diretti e frequenti, mantengono il contatto col colonizzato e gli consigliano, a colpi di sfollagente e napalm, di non muoversi. Un fenomeno analogo si può notare con quelle aree di movimento che plaudono alle rivolte, anche quelle più distruttive, quando queste avvengono lontano dalle proprie vite e latitudini e che condannano qualsiasi scoppiettio di esuberanza, giovanile e non, quando queste interferiscono con i propri piani per una serena vecchiaia. Intendiamoci, questi elementi rimangono comunque centrali. Sarebbe un errore pensare l'attuale razzismo contro gli stranieri come sostitutivo di quello contro i meridionali, semmai. L'ansia da parte di alcuni meridionali di passare da razzistizzati a razzisti si spiega con la volontà di rimuovere lo stigma, gettandolo su altri sventurati. Il dominio non getta mai nessuno strumento. Che la razzistizzazione dei meridionali non sia sepolta risulta chiaro se si considerano le recenti uscite di Feltri e di altri esponenti dell'establishment imprenditoriale, lombardo-veneto. Si badi bene che il razzismo antimeridionale non ha visto, né vede, solo esponenti di destra. A sinistra, Gramsci in testa, la cornice del discorso liberale che vuole un sud naturalmente inferiore sul piano economico, quindi da salvare, non è mai stata messa in discussione ed è tuttora il presupposto per la legittimazione di politiche neocoloniali.
We'll be right back. chiave.
Ascolto di Radio Neanderthal. Di seguito un intervento sulla situazione detentiva all'interno del CAS di Treviso.
La gestione del contagio all'interno dell'ex caserma Serena di Treviso, ora adibito a centro di accoglienza straordinaria per persone migranti, è emblematica di come hanno funzionato tutti i dispositivi di contenimento e controllo delle persone migranti durante la pandemia, sia durante il primo lockdown di marzo che adesso durante questa seconda ondata di coronavirus. La vicenda ha inizio chiaramente a marzo, quando in tutta l'Italia vengono imposte una serie di misure che limitano la libertà degli individui e anche all'interno del centro, dove già le libertà erano molto ristrette, vengono imposte ulteriori restrizioni. Precisiamo che un centro di accoglienza straordinaria, un CAS, è un centro dove si trovano persone migranti che sono all'interno dei percorsi dell'accoglienza, la cosiddetta accoglienza, quindi che hanno iniziato a fare richiesta per avere dei documenti, ma che non necessariamente sono alla fine del loro percorso di regolarizzazione, e quindi per cui anche la necessità di uscire e lavorare è legata da un lato alla possibilità di essere regolarizzati, perché appunto con i decreti Salvini si sono sempre ristrette sempre di più le possibilità di ottenere un documento e un permesso di soggiorno per lavoro, e dall'altro anche alla necessità materiale di avere un reddito per poter essere il più autonomi e indipendenti possibile dagli operatori, che cercano comunque di imporre un controllo molto stringente anche centellinando le risorse che vengono date alle persone all'interno del centro. I primi mesi di pandemia e di lockdown procedono senza troppe informazioni che filtrino dall'esterno verso l'interno e viceversa dall'interno verso l'esterno, finché la tensione cresce intorno al 10 di giugno, quando viene comunicato che per ordine della prefettura nessuno potrà più uscire dal centro. Inoltre viene anche comunicato che una persona all'interno del centro risulta positiva al coronavirus, ma non viene precisato di chi si tratta. Le persone all'interno del centro chiedono di vedere questa lettera con cui il prefetto appunto impone che nessuno esca, ma gli operatori non reagiscono in alcun modo. Questo ovviamente implica che nessuno possa andare a lavorare e viene anche impedito in alcuni casi di avvisare i datori di lavoro. La tensione sale finché l'11 giugno non si arriva proprio a delle situazioni di tensione e di rivolta, anche perché la gente comincia appunto a perdere il lavoro, mentre non viene dato nessun tipo di spiegazione sul perché della chiusura. Esce la notizia che uno degli operatori è positivo e non solo lo sa da una settimana, ma comunque ha continuato ad andare a lavorare. L'operatore inizia la sua quarantena all'interno del centro, condividendo gli spazi e i bagni con la gente all'interno, che nel frattempo viene sottoposta a uno screening completo. Quindi vediamo che agisce anche in questo caso la dinamica che ha funzionato all'interno delle carceri, per cui appunto i carcerati, le carcerate sono stati rinchiusi all'interno e il virus veniva portato sostanzialmente dalle uniche persone che erano autorizzate ad entrare ed uscire, e cioè i secondini, mentre i colloqui e le attività con gli operatori esterni erano state sospese sotto il pretesto che appunto avrebbero favorito la diffusione del contagio, quindi un'incoerenza totale. Vengono fatti i primi tamponi e la gente comincia a protestare per l'incoerenza totale della situazione, cioè il fatto di essere tutti chiusi all'interno del centro insieme, positivi con negativi, in attesa dei risultati che non arrivano, mentre gli operatori continuano ad andare e venire. Le persone all'interno del centro chiedono più volte di parlare con le persone fuori e con i giornalisti per far conoscere la loro lotta e la situazione all'interno, ma questo viene ostacolato dalla polizia e dagli operatori, anzi viene messo addirittura un presidio fisso di militari all'esterno del centro. Le persone migranti costringono gli operatori a fornire loro i risultati perché nessuno vuole darglieli, e addirittura si trovano costretti a rivolgersi paradossalmente alla polizia per costringere gli operatori a dare loro i loro risultati in modo tale che le persone negative possano ricominciare ad andare a lavorare. La situazione continua così a singhiozzo per tutti i mesi di luglio e di agosto con altre proteste, mentre parallelamente c'è un continuo aumento dei positivi visto la gestione completamente inesistente della malattia. Chiaramente fa da parallelo a questa gestione inesistente la militarizzazione del centro in modo tale da soffocare qualsiasi tentativo di lotta da parte delle persone. Nel frattempo il 30 di luglio c'è una nuova protesta a seguito della quale il direttore del centro e la questura preannunciano l'emissione di una serie di fogli di espulsione e di denunce per il periodo immediatamente successivo al lockdown. Il 14 agosto la situazione arriva all'apice perché si arriva a un numero di 244 positivi su 300 persone all'interno del centro e scoppia una nuova rivolta. Il 19 di agosto quattro persone vengono arrestate con l'accusa di essere i capi della rivolta e i capi di imputazione sono sequestro, violenza e devastazione e saccheggio. Ora, le accuse che vengono rivolte a queste persone sono, diciamo, in continuità con sia le accuse che vengono addossate alle persone che si sono rivoltate in carcere durante il lockdown di marzo e che adesso subiscono processi molto pesanti, sia in continuità con le accuse che sono state date negli anni a chi si è rivoltato all'interno di CPR e di CARA. Basta pensare per esempio alla situazione del CARA di Mineo nel 2015 o a quella del CARA di Borgo Mezzanone nel 2016. Nel frattempo quindi queste quattro persone, Mohamed, Amadou, Shaka e Abdurrahmane, vengono tradotte in carcere a Treviso, dove gli vengono assegnati quattro avvocati d'ufficio diversi. A nessuno di loro viene chiaramente spiegato di che cosa vengono accusati, e tra l'altro uno di loro era anche andato via dal centro alla fine del mese di giugno, quindi non era presente sostanzialmente fisicamente all'interno del centro durante due degli episodi che gli venivano contestati come rivolte istigate da lui. E riescono ad avviare una corrispondenza con l'esterno. Tramite questa corrispondenza riescono a far uscire, diciamo, il loro racconto della rivolta che ha avuto luogo all'interno del centro e della vicenda che sostanzialmente è andata avanti da giugno fino al loro arresto. E dopo qualche tempo in carcere, circa alla fine del mese di ottobre, i quattro vengono messi in regime di 14 bis, quindi di isolamento, e trasferiti in quattro carceri diverse perché considerati pericolosi per la sicurezza del penitenziario. Vengono quindi trasferiti a Verona, Belluno e Vicenza, mentre uno dei quattro rimane a Treviso. Il 7 novembre uno di loro, Shaka, che si trova in carcere a Verona, si ammazza in isolamento. sappiamo da, insomma, dalle storie di chi ci è stato e di chi lotta contro quel carcere che è un carcere in cui spesso sono capitati episodi di questo tipo, in cui non è raro che siano gli stessi secondini a incitare e a spingere a gesti di questo tipo in modo anche abbastanza esplicito. Quindi, insomma, appunto, Chaka è un altro dei morti di Stato fatti dalla gestione inesistente della diffusione del coronavirus durante il primo lockdown. Ora i tre sono sotto processo, la prima udienza sarà il 1° aprile prossimo e uno dei tre si trova ai domiciliari a Treviso. Per fare il punto per dire due cose su chi gestisce l'ex caserma Serena, ora CAS di Treviso, si tratta di un'impresa sociale, la Nova Facility, che è specializzata nella reclusione di persone migranti. Infatti è gestionaria da gennaio del 2020 dell'hotspot di Lampedusa e fa parte del consorzio di cooperative che gestiscono l'hub di Via Mattei a Bologna. Quindi assolutamente gente che non si fa alcuno scrupolo a lucrare sui corpi e la pelle delle persone migranti, e sono le stesse persone che si trovano all'interno del centro a raccontare che la situazione era già invivibile molto prima dell'arrivo del coronavirus e già qualche anno fa c'era stato uno sciopero all'interno del centro perché era stato imposto alle persone migranti risidenti nel CAS di prestare lavoro gratuito per meritarsi i propri documenti. Per concludere leggerei una lettera che è uno scritto dei quattro, che appunto racconta la storia. E allora: morto suicida a causa dei rappresentanti della nostra istituzione. Non è così che deve essere. Scrivo come rappresentante dal carcere nonché amico di Chaka Ouattara, perché tutto questo abbia un senso. Colpevoli il direttore della caserma Serena, gli abusi delle forze dell'ordine e alcuni assistenti penitenziari che preferiscono fare abusi di potere nonché psicologici per poi con semplice nota disciplinare castigare i detenuti, per poi lavarsene le mani e lasciare il colpo finale ai giudici, anche loro colpevoli a loro volta. Rappresentanti della nostra istituzione, ma irrispettosi delle persone, disinteressati e non curanti della nostra documentazione e situazione, infliggendoci pene alte e assurde, senza lasciarci parlare e non dandoci credibilità. Io vi ho scritto tempo addietro a nome di Chaka, Mohamed, Amadou, perché avevano bisogno di aiuto, sia per mancanza di conoscenza della scrittura, ma soprattutto perché avevano bisogno di qualcuno che li ascoltasse. Tutti risiedevano in caserma Serena nella prima ondata di Covid. Chaka lavorava presso il Roadhouse a Treviso come cuoco. Amadou come sicurezza in negozio sempre a Treviso, tra ore assegnate disoccupati, perché nonostante presentavano al direttore della caserma un contratto di lavoro, veniva loro negata la possibilità di iniziare a lavorare. Nel frattempo sono stati rilevati dei contagi all'interno della caserma, almeno così dicevano, e tenevano tutti bloccati all'interno nonostante nessuno fosse positivo tra di loro. Non permettevano di andare a lavorare e invece, quando Traeré aveva subito un'operazione allo stomaco e aveva bisogno di medicinali, gli venivano negati, poiché dicevano che se li doveva andare a comprare lui di sua tasca. Incredibile ma vero. Non li lasciano lavorare, ma si devono comprare i medicinali. Un giorno ci fu una protesta per la mala sanità e la mancanza di pulizia della caserma e ci furono degli scontri dove nessuno di loro ne faceva parte, dimostrabili anche dalle telecamere all'interno della caserma, ma che non sono mai state visionate. Chaka era in possesso di prove schiaccianti, ovvero di foto e video del malfunzionamento, e lo voleva rendere pubblico come la sua negatività al Covid. Un brutto giorno, alle 5 del mattino, la questura è entrata nella caserma Serena, portando in carcere Traoré e Signaté, per poi convocare Touré e Ouattara, con la scusa del permesso di soggiorno, e dopo un po' di percosse sono stati portati anche loro in carcere. Premetto che Signaté non abitava neanche in caserma Serena. Una volta dentro, qui dopo un paio di giorni è venuto il giudice in carcere per confermare il loro arresto, senza lasciare il loro spazio, visto che non erano in grado di parlare italiano, ma scrivendo poi nelle carte che Ouattara e gli altri erano pericolosi e che Chaka Ouattara non aveva mai lavorato da quando era in Italia, nonostante le sue numerose buste paga. passano i giorni in carcere e dopo la quarantena obbligatoria per tutti i detenuti, Uttara e gli altri cercano in tutti i modi di essere ascoltati, tramite i loro avvocati. E sinceramente Uttara mi riferiva che gli continuava a chiedere soldi tramite la zia e nonostante li ricevesse, per loro non si faceva nulla. Il tempo continua a trascorrere e Traore Mohammed comincia a stare male con lo stomaco per lo stress. È nervoso e pure gli altri psicologicamente, perché non si davano pace per quello che stavano vivendo. Traore comincia a stare sempre più male con lo stomaco e Uttara e Signate insistono, facendo domandine verbalmente, di essere ascoltati dagli assistenti. Gli assistenti non danno peso e credibilità alle loro continue lamentele. Purtroppo, un bel giorno, Traore si sente male e sono costretti a chiamare l'ambulanza e gli verrà riscontrata una gastrite acuta. Torna dopo 2-3 giorni di ricovero ospedale, gli prescrivono medicine e alimentazione corretta da fare. Uttara chiede le carte e le prescrizioni da seguire per Traore e gli assistenti. Uno in particolare, già artefice di altre disgrazie qui a Treviso, visto che già due persone non molto tempo indietro erano morte qui, all'interno del carcere di Treviso. Si lamentano di essere stanchi di loro e che avevano ormai rotto i coglioni. Nei giorni, dopo lo stress psicologico per tutti loro, la depressione si fa sentire e anche l'amarezza per essere considerati meno di zero, fino a quando una mattina alle 8:30 si alzano con la notizia da un assistente che Uttara e Amadou uscivano perché scarcerati. Contenti, hanno cominciato a farsi la borsa e a salutarci tutti. Purtroppo era stata solo una bugia, perché io stesso vidi Uttara con le manette e caricato per essere trasferito a Verona. Amadou non l'ho più visto. Dopodiché Signate e Traoré li vidi messi in isolamento con cancello e blindo, porta chiusa senza possibilità di vedere le persone, e il giudice scriveva loro che dovevano essere messi in isolamento per non meno di 3 mesi a causa del loro continuo casino. Premetto che il giudice ha dato questa sentenza perché a sua volta ha ricevuto rapporti disciplinari dagli assistenti. Oggi, 11 novembre 2020, letto il giornale della disgrazia di Uttara, Traoré è stato tolto dall'isolamento e messo in sezione. Signate, pure lui trasferito e messo in un altro carcere, credo Vicenza. Sono stato la persona più vicina a loro e purtroppo sto vivendo anche io un abuso della polizia locale e desidero di cuore che questa mia lettera possa fare tutta la luce possibile, perché sia fatta giustizia vera e le regole siano giuste per noi detenuti e anche per l'istituzione. E soprattutto perché non si paghi per ciò che non si ha commesso.